Buonasera, come state? Bene. Allora, sì, ringrazio Antonella e sul viaggio a San Pietroburgo non c'è molto da dire, ma facciamo contento anche il pastore che ci teneva a sapere qualcosa. Sono stato invitato dall'Accademia Teologica di San Pietroburgo a tenere un ciclo di 3 lezioni, 2 di argomento filologico sull'evoluzione delle vocali nell'ebraico biblico e una sui semitismi della Settanta, quindi sulle parole prestate al greco della Settanta dall'ebraico, e invece la terza lezione era sull'argomento che poi è stato il mio argomento della tesi di dottorato, cioè sul libro di Daniele. E niente, è stata una bella occasione per conoscere gli studenti della specializzazione in Sacra Scrittura dell'Accademia Teologica, ed è stato anche un modo per mettersi in dialogo con un mondo diverso, sia da un punto di vista confessionale, ma anche proprio da un punto di vista scientifico per quanto riguarda le ricerche. Il problema della ricerca dell'ambito di lingua russa, dell'ambito russofono, è il fatto che il russo è una lingua di più difficile accezione, e quindi spesso tutte le loro pubblicazioni vengono in qualche modo non tenute in considerazione dall'ambiente europeo, proprio perché, essendo scritte in russo, non vengono considerate, non vengono prese in considerazione. In realtà la Russia, per quanto riguarda gli studi biblici e per quanto riguarda la filologia, ha una tradizione molto corposa, ecco, da questo punto di vista, della quale bisogna fruire. Non a caso il codice più antico dell'Antico Testamento in ebraico, il codice di Leningrado, è conservato alla Biblioteca Statale di San Pietroburgo, e sono stati i russi i primi a studiare il codice. Quindi c'è tutta una tradizione filologica molto interessante, soprattutto per quanto riguarda il mondo biblico, che viene da quell'ambiente, con la quale ci si confronta, senza, perché diciamo che la tendenza attuale è piuttosto europeocentrica e americanofila, quindi tutto ciò che ricerca o è americano o è europeo, come se il resto del mondo non avesse niente da produrre in termini di contributi. Parlo per quanto riguarda il settore biblico, non parlo per tutti i settori scientifici. Per quanto riguarda il settore biblico è così, quindi le pubblicazioni più in voga vengono appunto dagli Stati Uniti, si tiene in considerazione di quella linea interpretativa, ma esistono altri mondi anche per quanto riguarda l'esegesi, che non sono quello americano e non sono quello europeo, no? E questo è interessante. Va bene, detta questa cosa, cominciamo con la nostra riflessione su un aspetto centrale, che riguarda appunto la letteratura, che è legata ad un evento storico che noi più volte abbiamo menzionato nei nostri incontri, cioè la cosiddetta rivolta dei Maccabei, no? L'abbiamo menzionata tantissime volte, ne abbiamo parlato tantissime volte, non parlo solo degli incontri di quest'anno, ma anche degli incontri degli anni precedenti, perché effettivamente si tratta forse dell'evento più importante che si verifica nel secondo secolo avanti Cristo e che segna profondamente tutto l'assetto dello Stato di Israele, della politica di Israele e della religione di Israele fino ai tempi di Gesù Cristo, avendo delle ricadute immediate sull'organizzazione politica e religiosa fino ai tempi di Gesù. Erode, da dove viene fuori? Erode viene fuori dalla rivolta dei Maccabei. Cioè, nel senso, Erode è della discendenza di coloro che saranno posti sul trono dai Maccabei stessi, in accordo con una politica filoromana. Quindi c'è un problema di ordine politico che si riflette su tutta la questione politica e religiosa fino ai tempi di Gesù Cristo, e che ci permetterà a questo punto, perché abbiamo studiato la letteratura enochica, qual è il senso? Se io leggo nel Vangelo la parola Ade e traduco inferi, e poi trovo da un'altra parte la parola Geenna e traduco Geenna, e penso che Ade e Geenna siano la stessa cosa, e lo dico, no, non sono la stessa cosa, perché, per quale motivo, sulla base di quale letteratura dico che non sono la stessa cosa? Sulla base della letteratura enochica, che è l'unica prova testuale che io ho per fare una distinzione tra Gehinnom, Geenna, e il concetto stesso dell'Ade, gli inferi, no? gli inferi come realtà intermedia, e questo adesso lo vediamo più avanti, e invece l'idea di una Geenna, cioè di un inferno dove vanno puniti, dove vengono puniti gli uomini che hanno sbagliato. Queste distinzioni nel Nuovo Testamento sono già presenti, ma per arrivare alla visione neotestamentaria c'è bisogno di ricostruire tutto quanto un passaggio, perché poi altrimenti il problema è dire sì, ma di questo nell'Antico Testamento non si parla, da dove le hanno prese queste argomentazioni? Cioè nell'Antico Testamento di angeli si parla molto poco, invece abbiamo visto che nella letteratura enochica ci sono angeli dappertutto. Allora, nel Nuovo Testamento ci sono delle figure angeliche significative, almeno l'Arcangelo Gabriele lo è, che non è più manifestazione di Dio in senso impersonale, ha una costituzione del tutto personale, perché l'Arcangelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Nazareth. Quindi già c'è tutta una considerazione dell'angelologia che è molto vicina a quella dei libri di Enoch ed è lontana dalla visione veterotestamentaria dell'Antico Testamento. Per quanto riguarda la letteratura maccabaica, cioè i libri che vengono scritti intorno alla storia dei Maccabei, la storia è la stessa, è quella dei Maccabei, poi vengono scritti più libri che parlano di questa storia, di questa rivolta che vedremo nel dettaglio. Perché ci interessa leggere questa letteratura? Perché se non leggiamo questa letteratura non capiamo perché Erode voglia necessariamente uccidere Gesù Cristo, o quantomeno perché il titolo più difficile da accettare nel contesto sociopolitico del primo secolo d.C. attribuito a Gesù Cristo sia il titolo di figlio di Davide, che è il titolo più problematico. Non è figlio di Dio, non c'è nessun problema con questo titolo, è utilizzato dalla tradizione cumranica abbondantemente. E anche nell'Antico Testamento ricorre il termine di figlio di Dio come sinonimo di creatura nella visione. Tutte le creature sono figli di Dio, tra cui gli angeli, tra cui Satana stesso, ovviamente. Quindi l'idea di figlio di Dio non è... Il problema è la nostra interpretazione di questa divina filialità del Cristo, ma da un punto di vista ebraico il titolo in sé non crea problemi. Il titolo che crea più scompiglio da un punto di vista politico è il fatto che Gesù Cristo venga chiamato figlio di Davide. Perché questo titolo è problematico? Perché è un titolo che è associato esattamente a questa storia che noi andiamo a raccontare, cioè alla storia dei Maccabei. Allora, che cosa è successo? Un poco di gossip, si diceva. È successo che gli ebrei, voi sapete, prima abbiamo i persiani, no? Allora, il regno, il territorio di Israele passa sotto diversi governi. C'erano i persiani, Ciro conquista, no, il territorio, conquista Babilonia, annette il territorio di Gerusalemme, quindi ci sono i persiani. Nel 333 avanti Cristo c'è una battaglia ad Isso e Alessandro Magno conquista i territori occidentali della Persia, non tutti i territori della Persia, solo quelli occidentali, e tra questi territori annette anche Israele. Quindi Israele passa sotto il dominio greco, passiamo dai persiani ai greci. Inizialmente la situazione sembrava favorevole, perché i primi sovrani delle dinastie derivate appunto dalla suddivisione dei regni dopo la morte di Alessandro si comportano abbastanza bene con Israele. Abbiamo un sovrano, Antioco III, il Grande, il quale con Israele applica una politica di assoluta tolleranza, sia religiosa, ma la cosa più importante è economica. Perché? Perché non chiede il tributo al Tempio. Quindi da un punto di vista politico, sociale, economico, i primi re greci sono dei buoni re, perché non si oppongono né politicamente né economicamente, e figuratevi religiosamente, quello non era proprio un problema, né religiosamente allo Stato di Israele, al Regno di Israele, addirittura acconsentendo alle politiche di autonomia locale. Quindi voi potete tenere pure una specie di fantoccio che vi fa da re, potete tenere il vostro sommo sacerdote che fa il sommo sacerdote, se volete le due figure si possono pure identificare, quindi avete un sommo sacerdote che fa pure il re, questo per noi non è un problema. Il problema, l'unico problema, l'unica questione è che voi vi impegnate a tenere l'ordine e la pace in quel territorio. Non vogliamo problemi, fate quello che volete voi, ma non dovete creare problemi. Per tenere buona questa piccola popolazione, Antioco III prende anche a servizio presso la sua corte degli ebrei. Presso la corte di Damasco vengono assunti a servizio presso la corte degli ebrei. Ne abbiamo testimonianza nel libro di Daniele, per esempio, di questo passaggio. Cioè, cerchiamo di accattivarci tutte le popolazioni perché dobbiamo mantenere uno stato di pace, di quiete. Siamo usciti da periodi di battaglia, adesso non abbiamo più voglia di fare tante guerre, abbiamo ancora problemi con i persiani ad oriente e con i loro successori, i parti, vogliamo stare in pace. Quindi almeno sul fronte occidentale, con gli ebrei non vogliamo problemi. Gli ebrei sono una popolazione piccola, ma che si faceva sentire molto, perché il territorio era molto instabile politicamente. Prima di tutto perché abbracciava tutte le influenze di tutti gli stati e regni confinanti. Poi arrivavano delle influenze anche dal mare. Quindi proprio da un punto di vista politico c'è l'Egitto un poco più giù che è una potenza. Ci sono i regni del mare, influenze occidentali. C'è qualcosa a nord, eccetera. Israele era sempre molto movimentato come zona perché si trattava di una zona di passaggio. Quindi essendo una zona di passaggio ha sempre creato un po' di problemi e si cercava in qualche modo di appoggiare un regno piuttosto che un altro, cambiando spesso la bandiera, cioè nel senso che facilmente si passava dall'appoggiare l'Egitto all'appoggiare qualcun altro. L'Egitto resterà sempre in qualche modo nella sfera, sarà sempre uno dei regni che avrà una grossa influenza su Israele. Quindi, voi avete sul foglio, vedete i re che sto indicando, vi ho indicato il primo regno, quello di Antioco III, in alto, quindi ci avete un'indicazione. Il successore di Antioco III, Seleuco IV, della sua stessa dinastia, questa dinastia si chiamano Seleucidi, prendono il nome da uno dei nomi, dal primo, diciamo, di Adoco, uno dei successori di Alessandro Magno, si chiamava Seleuco e quindi la dinastia si chiama dinastia dei Seleucidi. Seleuco IV, che è il successore di Antioco III, comincia ad applicare una politica un po' più di dominazione, quindi fa veramente la parte del colonizzatore e chiede per la prima volta il tributo al Tempio. Chiaramente la richiesta del tributo al Tempio genera dei dissensi che sono politici ma anche religiosi, perché ci troviamo in una condizione in cui politica e religione non si distinguono, soprattutto perché Israele ha una forte connotazione religiosa. Quindi non c'è distinzione tra politica e religione. Avere un dissenso con il Tempio significa avere anche un dissenso con la politica di quel luogo. Seleuco IV inizia a fare una cosa che gli ebrei difficilmente accettano. Che cosa comincia a fare? Cerca di ellenizzare gli ebrei. Voi sapete che questo rientra un po' nella politica di Alessandro, no? Già la stessa diffusione della lingua greca come parlata comune di tutto il Mediterraneo e di gran parte dell'Oriente, non ci riesce Alessandro, perché poi l'Oriente resta aramaicofono, continuano a parlare aramaico in Oriente, ma quantomeno di tutto il bacino del Mediterraneo e di parte dell'Oriente, questo tentativo di imporre la lingua greca e con la lingua che diventa un veicolo, anche la cultura greca, diventa sempre più forte. Allora, Antioco III aveva, i persiani non avevano minimamente, forse qualche foglio qua avanti anche, vedi se c'è qualcosa. Quindi c'è questo rafforzamento di una politica di ellenizzazione, si cerca di grecizzare tutte le popolazioni con le quali si entra in contatto. I persiani questa politica non l'hanno mai applicata. I persiani erano più tolleranti da un punto di vista culturale e religioso. Quindi non hanno mai preteso di applicare non hanno mai preteso di applicare questo tipo di forzatura culturale, quindi non hanno mai forzato culturalmente le popolazioni con le quali entravano in contatto. Alessandro sì. Alessandro stesso in maniera un po' più mediata, ma i suoi successori sempre di più. Perché? Perché diffondere la lingua e la cultura era un modo per compattare politicamente e quindi anche economicamente e in parte religiosamente questi regni e cercare di fare una forma di governo che fosse un po' più compatta. La cultura è importante, così come è importante la lingua, no? Per questa operazione. I persiani non lo avevano fatto e difatti il regno persiano era piuttosto debole in alcuni punti e quindi le parti meno coese sono cadute in mano agli invasori. Invece Alessandro e i suoi successori tengono molto a questo passaggio. Un passaggio che è significativo anche per noi che ci occupiamo nello specifico magari un po' di più del Nuovo Testamento. Per cui non ci chiediamo perché il Nuovo Testamento venga scritto in greco, sebbene sia scritto da una cultura che non è, da un popolo che non è greco e da una cultura che non è greca. Perché si sceglie il greco? E no, il greco non si sceglie, ormai è diventato la lingua del Mediterraneo, quindi in qualche modo tutte le altre lingue letterarie vanno a scomparire e lasciano il posto alla lingua greca. Attenzione, il greco non è che fosse l'unica lingua parlata, non è così. Cioè è la lingua letteraria, è la lingua nella quale si scrive, mentre invece le altre lingue restano come lingue di comunicazione, ma non si scrive in queste lingue, quindi non sono più lingue letterarie. Allora, questo passaggio comincia con Alessandro Magno, passa per questi Seleucidi e arriva fino ai tempi di Gesù Cristo. Allora, fin quando si tratta di diffondere la lingua, non ci sono stati grossi problemi. Gli ebrei che vivevano nelle colonie, l'ebraico non lo parlavano più e non parlavano nemmeno l'aramaico, quindi già avevano fatto questo passaggio al greco da tempo. Gli ebrei che vivono ad Alessandria d'Egitto non parlano ebraico e non parlano nemmeno l'aramaico, quindi il passaggio linguistico non è una questione problematica. Il problema è la questione culturale. E culturale intendo anche religiosa. Allora, passare da una lingua ad un'altra compromette in qualche modo anche la propria identità religiosa, politica e culturale. Perché? Perché la lingua è una parte dominante nell'aspetto culturale, non è una parte secondaria. Noi siamo napoletani, ce ne rendiamo conto presto, no? Il fatto che la nostra lingua locale venga in qualche modo, sia stata declassata all'ordine di dialetto, che poi si sia detto che parlare in dialetto era volgare, perché bisogna parlare in italiano, perché la lingua nobile, il dialetto è volgare, quindi è stato diffuso questo pregiudizio culturale, per cui se parli in napoletano è volgare. Questa dimensione ha fatto sì che alcuni passaggi, anche culturali, che ci appartengono intimamente, siano in qualche modo, si siano trasformati e quindi la nostra cultura d'origine oggi si trova ad essere una cultura ibrida di fatti, perché il passaggio all'italianità non è avvenuto completamente, però perché conserviamo, no, i tratti della napoletanità, però di fatti in qualche modo questo tentativo di uniformità anche linguistica è passato e ha avuto delle conseguenze culturali notevoli soprattutto per l'Italia meridionale. E la stessa cosa riguarda anche gli ebrei. Un passaggio linguistico non è una cosa ingenua e non è semplicemente una questione di traduzione, è una questione molto più radicale perché abbraccia alcuni concetti che devono essere mediati, tradotti e in qualche modo traditi in un'altra lingua, in un'altra tradizione, in un'altra cultura. Per cui ci troviamo con i problemi di interpretazione neotestamentaria, perché dietro al greco del Nuovo Testamento ci sono l'ebraico, l'aramaico e le lingue bibliche e anche il mondo biblico, più che il mondo greco, però è scritto in lingua greca. Perché questa questione è una questione pressante? È perché già in questo contesto gli ebrei se l'erano posto il problema della traduzione della Bibbia dall'originale al greco, perché alcuni ebrei non parlavano più nell'ebraico e nell'aramaico e non capivano più la Bibbia. Quindi voi avete in questo periodo la traduzione dei 70, ci troviamo nel terzo secolo, la traduzione dei 70, cioè la traduzione della Bibbia dall'ebraico e dall'aramaico al greco, per rendere il testo biblico comprensibile a coloro che l'ebraico e l'aramaico non lo parlavano più. E non vi dico i problemi culturali che questa traduzione ha comportato. Perché tradurre una parola dal mondo biblico al mondo, alla lingua greca, è stato un passaggio di una complessità infinita. La questione della grecizzazione del mondo ebraico, dell'ellenizzazione del mondo ebraico, è stata una questione molto delicata che avrà delle conseguenze anche sul Nuovo Testamento. Voi avete nel Nuovo Testamento una lingua che è il greco, ma che deve esprimere un mondo che greco non è. E la lingua però non è un semplice, non è un passaggio ingenuo, non è un passaggio puramente strumentale. La lingua porta con sé significati, sfumature e quant'altro, che diventano complesse da interpretare senza il contesto di base. Quindi noi abbiamo questo tipo di situazione. Abbiamo il mondo ebraico che deve fare resistenza, prima una resistenza culturale, quindi non c'è una resistenza militare inizialmente, c'è una resistenza culturale che trovate anche nel libro del Coelet, per esempio, a tutto ciò che è greco e a tutto ciò che viene dall'Occidente, visto come un nemico per la cultura ebraica, e questa resistenza culturale sfocerà poi in una vera e propria rivolta. La resistenza culturale su cosa si basa? Su dei passaggi molto semplici. Il mondo greco è speculativo, il mondo ebraico non lo è. Allora, ai greci piace pensare e piace tradurre le categorie del pensiero in concetti che comunque restano astratti e complessi. Il mondo ebraico, tutto questo elucubrare, pensare, la sostanza, voi già qua avete avuto tutta quanta la tradizione filosofica greca dominante, avete avuto Platone e Aristotele, quando loro cominciano ad opporsi a questa cultura. E il problema in relazione a questi aspetti è che i greci pensano, e quindi l'idea stessa del dio greco, per esempio, no? O Theos, to Theion, con tutte quante le sfumature possibili, eccetera, ma ormai è un'idea molto distante dall'idea di Dio che invece è presente nel mondo ebraico. Perché mette in crisi quella che è la stessa idea di Dio del mondo ebraico. E Dio per i greci è una categoria astratta, gli ebrei non riescono a concepire questa idea della divinità. Il Dio biblico è un Dio storico. Quindi Dio esiste perché ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto. È un'evidenza dalla prospettiva degli ebrei. Non è Dio come essere perfettissimo che sta nei cieli, supremo, motore immobile e tutto il resto appresso. Non c'è niente di tutto questo nel Dio biblico. Il Dio biblico è quello che ci ha fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto e ci ha fatto uscire da Babilonia. Non ci ha fatto uscire perché ci ha accompagnato per spiritualmente, materialmente ha messo in essere le condizioni storiche affinché noi ci liberassimo prima dall'Egitto e poi da Babilonia. E su questo non c'è discussione. Cioè, nel senso, questo non è un punto opinabile della tradizione ebraica, neanche ai tempi di Gesù Cristo. Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ed è la stessa espressione che riprende Gesù Cristo quando dice Dio dei viventi, non dei morti. Allora, non è un Dio essere perfettissimo, prodotto della mente, speculativo e tutto il resto. È il Dio di Abramo e di Isacco e di Giacobbe. Non parliamo di un altro Dio. Quindi è un Dio familiare, è un Dio che è legato al clan, alla cultura tribale. È un Dio materiale, non immateriale. e la tradizione diventa un aspetto fondamentale di questo, scusatemi. Allora, la tradizione diventa un aspetto fondamentale di questo Dio, perché se Dio è quello che ci ha fatto uscire dall'Egitto, se io voglio parlare di Dio ai miei figli, devo dire ai miei figli che Dio ci ha fatto uscire dall'Egitto, tramandando una tradizione di contenuto storico e non cercando di far fare un'esperienza del divino attraverso passaggi spirituali, eccetera, eccetera. No, a te interessa sapere solo una cosa, che Dio ci ha fatto uscire dall'Egitto, poi che tu sei ebreo perché hai il sangue di tua madre che era ebrea, poi il resto spetta a te, ma in termini di scelta, non in termini speculativi sulla ragione di Dio e sull'essere di Dio. Ora immaginatevi come questa cultura si possa incontrare con le nostre domande che sono così speculative, filosofiche, dove è Dio, da dove viene Dio, l'uomo, la libertà, eccetera, tutti i passaggi che nella scrittura vengono affrontati, ma in maniera pratica, non in maniera puramente speculativa e teorica. Pensiamo un po', vediamo. Allora, tutta la terminologia filosofica occidentale, usia, hypostasis e tutto il resto appresso, che già vengono utilizzate abbondantemente nel III secolo avanti Cristo, ma che diventano complicatissime per il mondo ebraico, incomprensibili per qualcuno che è legato alla rivelazione veterotestamentaria. Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. È un Dio storico, non ha a che fare con le categorie del pensiero. Ora, in ebraico Dio si dice Elohim. Quando io traduco Elohim, che è Dio, in greco con o Theos, utilizzando quella parola che hanno già usato i filosofi per parlare di questo Dio, quindi prendo una parola da una cultura che porta con sé tutto un mondo di riflessione, in qualche modo già sto tradendo quella che è la mia cultura d'origine. Perché quando senti Theos già pensi al mondo greco, ma io quando intendo Theos e sono ebreo, non intendo quello che intendono i greci, perché sono ebreo. Ancora non è venuto Filone, i commentari giudeo-ellenistici. Siamo nella prima fase, il primo passaggio nel III secolo avanti Cristo. Non c'è riflessione, c'è traduzione. Una traduzione che cerca di essere tanto letterale che a volte il greco della Settanta non si capisce perché ha una grammatica tutta sua, perché devono inventare delle forme per cercare di essere più letterali possibili nella traduzione. Perché questo passaggio è delicato? È perché è lo stesso passaggio che dobbiamo fare quando abbiamo contatto con il greco del Nuovo Testamento. Allora, quando Gesù usa delle categorie da ebreo, che sono delle categorie di lingua in lingua greca, nella traduzione del testo che noi abbiamo, a quale cultura le dobbiamo far afferire? Alla cultura greca, della quale Gesù sembrerebbe non avere particolare conoscenza, perché non ci sono citazioni di opere classiche se non nelle opere secondarie, ma non citazioni dirette d'opere classiche, o alla cultura ebraica e veterotestamentaria, della quale invece ci sono abbondantissime citazioni neotestamentari? Perché il greco del Nuovo Testamento è il greco della traduzione greca dei 70, con qualche piccolo aggiustamento, ma grosso modo le citazioni, quando ci sono, vengono da quella cultura e da quel modo di vedere. Allora, passaggio nel III secolo avanti Cristo, comincia un passaggio culturale dalla cultura ebraica alla lingua greca. In questo passaggio linguistico c'è tutto lo sforzo degli ebrei di mantenere la loro cultura per quanto possibile inalterata, evitando che la lingua debba necessariamente far soccombere la cultura. È un passaggio che noi come napoletani comprendiamo fin troppo bene. Passiamo all'italiano, ma cerchiamo oggi, però questo da una decina d'anni, di rivalutare le nostre tradizioni locali per cercare di dire sì, siamo italiani, abbiamo fatto questo passaggio linguistico, ma questo passaggio linguistico non corrisponde ad un passaggio culturale perché abbiamo delle peculiarità culturali locali che vogliamo conservare. Sarebbe bene conservare, sarebbe opportuno conservare, no? Anche la lingua stessa sarebbe opportuno conservarla. quel pregiudizio storico, se i bambini parlano in napoletano, si dice non si dice così, è brutto, cacca. Napoletano non si dice, perché è volgare. L'italiano è, suona bene, suona meglio. Napoletano è volgare, guardate che è terribile questa affermazione, napoletano è volgare, perché significa valutare con un pregiudizio di ordine storico che ci è stato imposto sostanzialmente una lingua. Chi mai oserebbe valutare pregiudizievolmente una lingua che di per sé è un fenomeno neutro, perché non esiste una lingua volgare, se non ti piace come suona è un problema tuo personale, ma non esiste la lingua volgare, intendo volgare non in senso etimologico, proprio nel senso che è volgare, cioè nel senso che è cacofonica, suona male, è brutta, non si parla in napoletano. Pregiudizio post-fascista che ci siamo portati ancora, no? Quello è il ventennio che doveva unificare linguisticamente e noi ancora oggi ci portiamo le conseguenze del ventennio dove si deve parlare in italiano, la lingua patria, i dialetti erano una minaccia. Gli ebrei non hanno accettato nessun tipo di ventennio, non ci interessa, le traduzioni le facciamo per necessità per gli ebrei che sono oltre confine e che non parlano più. Se le fanno gli ebrei oltre confine che non parlano più l'ebraico, ma guai a pensare che il passaggio linguistico debba corrispondere anche ad un passaggio culturale. Questo non esiste. Perché non esiste? Guardate che anche nel mondo latino all'inizio c'è una forte resistenza contro il mondo greco e le categorie del mondo greco, perché i greci erano visti dal mondo latino come molli, a cultura molle, catone, molli, i greci sono molli. Noi siamo una cultura della terra, no? Quindi la difesa columella, la difesa della terra, dell'agricoltura e di tutto il resto appresso, contro i valori dei greci che erano valori di mollezza culturale. E dall'altro versante anche gli ebrei hanno questo tipo di resistenza. Vi do un esempio che viene dalla tradizione rabbinica che chiarisce molto bene la differenza tra la mentalità nostra, che siamo greci, e la mentalità degli ebrei, che è radicalmente diversa dalla nostra mentalità. Allora, un discepolo va dal rabbino. Mi state ascoltando? Sì. Allora, un discepolo va dal rabbino e dice: Rabbi, stamattina sono stato alla scuola dei greci e mi piace tanto come parlano, perché usano delle categorie che mi affascinano, no? Parlano bene, parlano forbito, no? Un certo modo, un certo stile, cultura greca, grande cultura. E il rabbino dice, vieni con me, va nel campo e prende due semi. Un seme di aneto e un seme di finocchio selvatico. Sono un seme, scusate, di cumino, non di aneto, è un seme di finocchio selvatico, che sono pressoché identici. Li mette davanti al discepolo e dice: distingui questi due semi. Il discepolo li prende, li guarda e fa: mi sembrano di finocchio selvatico. Poi li guarda meglio: no, forse sono di cumino. No, forse è finocchio selvatico. Poi dice: ne prende uno e lo assaggia. E dice: ah no, mi sa che è finocchio selvatico. Poi prende l'altro e prova ad assaggiarlo, ma ormai il sapore del primo ha coperto il sapore del secondo. Quindi dice il rabbino, gli dice: guarda, se noi fossimo greci staremmo qui fino a domani mattina a cercare tutte le ragioni per le quali questi semi sono o semi di cumino o di finocchio selvatico, e magari ci allontaneremmo senza sapere di cosa sono i semi, ma pieni di buone ragioni per cui uno ha fatto valere il suo principio e l'altro ha fatto valere il proprio principio. Lui va nel campo, scava un buco, una fossa, ci mette due semi dentro, copre con la terra e fa: noi siamo ebrei, ci vediamo tra un mese. Vediamo che cosa esce. Allora, l'idea che, questo è un semplice racconto, ma che distingue proprio due modi di vedere la realtà che sono diametralmente opposti. Perché si fa questa domanda? Perché si pone questo problema? Perché a volte anche nella lettura della Sacra Scrittura noi poniamo alla Bibbia delle domande che appartengono al nostro mondo, alle quali la Scrittura non può rispondere. domande sull'essere di Dio da una prospettiva filosofico-teoretica. E prendo la Bibbia in mano e dico: cosa dirà la Bibbia sulla perfezione di Dio? E andate a spiegare ad un ebreo del IV secolo avanti Cristo che cos'è la perfezione. Perché l'ebreo vi dirà: ma la perfezione non esiste. Dio esiste, quindi non può essere perfezione. Se tu mi dici che la perfezione è questo concetto che è, però non esiste nella realtà perché non c'è la perfezione. E dice: no, Dio non può essere perfezione perché la perfezione non esiste, Dio esiste. Che è un ragionamento molto semplice se ci fate caso. Se io vi dico: scusatemi, mi fate vedere la perfezione, voi cosa dite? Me la fate vedere, me la spiegate filosoficamente, poi mi dovete portare una cosa perfetta. Dice: no, non ci stanno le cose perfette, perché la perfezione è perfezione delle perfezioni e tutti i concetti astratti del mondo greco. Non esiste. Allora voi, dice l'ebreo, molto semplicemente, come si può paragonare Dio ad una realtà che non esiste? Allora catechismo vecchio stile, Dio è l'essere perfettissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Prendete Pio X e fatelo vedere alla Sacra Scrittura, non capisce niente. La Sacra Scrittura dice: no, non lo capisco questo Dio fino in fondo, perché ci sono dei problemi culturali, delle incomprensioni profonde tra questa immagine di Dio e l'immagine. Il creato non è perfetto, è bello. Il creato non è perfetto secondo la Scrittura. Non è vero, non esiste la perfezione nella creazione, nemmeno come riflesso di Dio, perché la categoria di perfezione non esiste. Il creato com'è, e Dio vide che era cosa buona, bella, non che era perfetta, era bella, la bellezza esiste, sì. Fammi vedere una cosa bella, ecco una cosa bella, è bella, sì, mi piace, è bello. Quindi Dio è bellezza, il creato è bellezza, non è perfezione. Perché la perfezione è una categoria greca, loro non la conoscono, tra le altre cose la perfezione è noiosissima, mentre invece la bellezza è bellezza e basta. Allora, questi passaggi culturali molto difficili, sono ancora attuali, perché noi leggiamo la Bibbia con gli occhi di un uomo che è diverso radicalmente dall'uomo della Bibbia, applicando alla Scrittura categorie che appartengono a noi ma non appartengono alla Scrittura. Per cui diciamo sempre la stessa cosa: un testo senza un contesto è un pretesto. No, questo tipo rosario da recitare la sera. Vai a letto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un testo senza un contesto è un pretesto, un testo senza un contesto è un pretesto. Se io non so quanto un testo è stato scritto e non uso le categorie di quel contesto, se io prendo le parole della Bibbia, le tolgo dal loro contesto, ci faccio i calendarietti, strappo la pagina al mattino e leggo la frase del calendarietto, non serve a niente. La bibliomanzia non si pratica, cioè aperture di Bibbia a caso non si fa, è una cosa brutta, non si pratica. La Bibbia non è, non sono i tarocchi del mago Otelma, la Scrittura non si usa come monile o come amuleto, la Scrittura va letta tutta e va letta contestualmente, perché è parola che ha un contesto. Gesù Cristo si è fatto uomo in un tempo, in una storia, con una carne e con un corpo umano, nato bambino e morto adulto, quindi il Cristo è cambiato nel corso della sua vita mortale, nella sua umanità, quindi ciò significa che la Scrittura deve essere sempre contestuale. Per questo il problema che noi trattiamo sulla letteratura maccabaica riguarda anche noi, perché i Maccabei sono la fase estrema di questa resistenza culturale tra mondo ebraico e mondo greco. I Maccabei già linguisticamente appartengono al mondo greco, ormai il greco da un punto di vista linguistico si è diffuso. I Maccabei che cosa non vogliono? Che cosa succede nel loro periodo? Abbiamo detto, Antioco III non lo tocca proprio il Tempio, quindi non sono problemi suoi, né economici né politici. Seleuco IV già si immischia nelle questioni del Tempio. Allora, voglio la tassa dal Tempio. E come si permette di chiedere la tassa al Tempio? I soldi del Tempio sono del Signore. È vero che se li mangiavano i sacerdoti, ma non era quello il problema. Sì, ma quando tu non distingui autorità politica e religiosa, quando una questione è questione politica e anche religiosa, e quindi tu non riesci a comprendere le due realtà, non dobbiamo analizzare la storia con i nostri, con le nostre categorie storiche. Allora è chiaro che se tu mi tocchi il Tempio, mi stai toccando pure la religione, non è solo una questione politica. E se mi fai pure il discorso, vabbè, ma che significa? Quelli sacerdoti se ne mangiano loro i soldi nel Tempio. Non è un problema, perché io quando faccio l'offerta al Tempio, la faccio per il Signore. Allora, chiedere i soldi dal Tempio significa urtare profondamente le mie radici culturali. Significa farlo? Sì, significa farlo. Gesù Cristo ha un ottimo legame con il Tempio di Gerusalemme. Tant'è vero che predica nel Tempio di sabato. Allora, il legame del Cristo anche rispetto, per esempio, ai soldi, eccetera, eccetera, Gesù sulla questione del Tempio e dei soldi non vuole cambiare valute all'interno del Tempio, ma sulla questione delle offerte al Tempio Gesù Cristo non dice niente. Tant'è vero che, anzi, la vedova che offre il quadrante al Tempio viene ben vista dal Cristo, no? Perché offre tutto quello che ha. Ma come, a chi lo offre? Al Tempio? Sì, ma offre tutto quello che ha. Al Signore. Quindi questo non è un problema di ordine politico, culturale. La questione è che se tu chiedi la decima al Tempio, stai chiedendo la decima al Signore. Se tu chiedi la tassa al Tempio, la stai chiedendo al Dio di Israele. Dopo Seleuco arriva questo Antioco IV. Antioco IV, da un punto di vista politico, è un grande re. Perché serra in qualche modo l'influenza romana, quindi toglie un po' da mezzo l'influenza di Roma su tutti i regni orientali. Seda alcuni conflitti che c'erano sul territorio, riesce a mettere a tacere alcuni conflitti, quindi c'è una situazione di pace, la pace va sempre bene. E poi con l'Egitto riesce ad imporre una politica per cui blocca l'espansione dell'Egitto verso il suo territorio e segna i confini in maniera netta. Era pure piuttosto giovane, aveva una buona visione politica rispetto a quella che era il regno. Il problema è che dalla prospettiva della Bibbia la buona politica non conta niente. Perché la scrittura rilegge la politica del suo tempo da una prospettiva religiosa. E da un punto, questo già l'abbiamo avuto nell'Antico Testamento, vi ricordate, non so, c'è un re che si chiama Omri, no? Che la Bibbia, se leggiamo i libri dei re, la Bibbia lo descrive come la peggiore persona che esista sulla faccia della terra. Da un punto di vista politico invece Omri è stato un grande re, ha conquistato, ha tenuto in pace il territorio, ma la Bibbia questo non interessa, la prospettiva è religiosa. E Antioco IV che cosa fa? Impone una forte ellenizzazione, quindi vuole che gli ebrei ed Israele assumano in maniera definitiva le categorie del mondo greco, diventando una civiltà ellenistica, quindi anche loro devono diventare greci. Come devono farlo? La lingua è già quella del passato. Le nostre usanze quali sono? La palestra, la competizione, le competizioni sportive. Quindi che cosa fa costruire? Una palestra, un ginnasio. Voi dite, una cosa buona. Fa costruire sulla spianata poco lontano dal Tempio di Gerusalemme. Gli atleti greci come gareggiavano? Nudi. Quindi davanti al Tempio questi atleti che gareggiano nudi. Poi, altro passaggio. Il Dio è uno. Non possiamo favorire conflitti religiosi all'interno del regno. Quindi ci deve essere un solo Dio. Allora, politica di identificazione religiosa, un'unica religione chiaramente rende tutto più omogeneo. Il Dio che sta nel Tempio è lo stesso Dio nostro. Voi lo chiamate come lo chiamate? Noi lo chiamiamo Zeus. Prendiamo la divinità principale del pantheon ellenistico, non greco, del pantheon al tempo del secondo secolo avanti Cristo, prendiamo la divinità più in voga e costruiamo un altare per questa divinità nel Tempio di Gerusalemme. Per cui un solo Dio, una sola lingua, una sola cultura. Questa è la politica di Antioco IV. Un solo Dio. Non è che lui nega il Dio degli ebrei, no, vuole assimilare il Dio degli ebrei a una delle divinità principali del pantheon pagano. Poi, una sola cultura e una sola lingua. Una sola cultura, da un punto di vista sportivo, abbiamo detto c'è questa introduzione degli sport, ma c'è anche proprio la questione culturale che è legata alle usanze degli ebrei che devono essere... quelle usanze distintive del popolo ebraico devono scomparire. Uno dei primi problemi che distingueva gli ebrei dagli altri popoli erano appunto le usanze alimentari. Gli ebrei mangiavano in un modo diverso da tutte le altre nazioni. Soprattutto gli ebrei non mangiavano le carni che venivano sacrificate agli idoli. E questo era un problema. Perché? Perché era un tratto tipico che distingueva gli ebrei dagli altri popoli e non permetteva agli ebrei di diventare a pieno titolo una popolazione ellenistica, quindi anche loro greci sostanzialmente. Perché l'alimentazione, alla quale gli ebrei tengono ancora tantissimo oggi, è un elemento che ti permette di distinguerti dagli altri nella quotidianità. Nella quotidianità. Gli ebrei ci tengono tantissimo ancora oggi, soprattutto nell'ambito più conservatore, chiaramente, dell'ebraismo, questo è chiaro. Però la questione del kasher, la kashrut, cioè della purità, è ancora oggi strettamente osservata da almeno gli ebrei più rigidi da questo punto di vista, perché ti permette di tenere presente la tua identità nei gesti più semplici della giornata. Per cui anche i gesti più semplici, che sono quelli di preparare il pranzo, per esempio, ti impongono la tua ebraicità e di ricordare chi sei e perché stai facendo quello che stai facendo. Perché non mescoli la carne con il latte? Perché sono ebreo e perché il Signore me l'ha comandato. Che sembra un comandamento, dice, va bene, alla luce di quello che ci ha detto Gesù, sembra tutto passato. In realtà, però, è un aspetto fondamentale, perché... da un punto di vista culturale, le tradizioni gastronomiche sono quelle più conservatrici all'interno di una cultura, di un popolo, di una tradizione. Noi siamo napoletani, le tradizioni gastronomiche sono fondamentali. Perché? Perché se è Natale sono struffoli, se è Pasqua è pastiera e se è Carnevale è migliaccio o chiacchiere. Migliaccio, no? Si fa ancora? Si fa? Vabbè, a posto. Allora, è importante, questi sono quasi aspetti fondamentali. Allora, rustico, dolce, tutto qua. Se è Carnevale è lasagna per noi al sud, ma questa non penso che sia una caratteristica più nostra locale, forse. Allora, a nord brodino sempre, tortellini al brodo. Allora, questo aspetto della conservazione nell'alimentazione è un aspetto immediato che viene da retaggi culturali antichi, perché per esempio in particolare in riferimento al maiale, no? Sapete che il maiale è un animale impuro sia nell'ebraismo ma poi anche in altre tradizioni vicino orientali, per cui anche i musulmani, no? Prenderanno questa tradizione un po' dagli ebrei, ma anche un po' da altre popolazioni che tenevano a questa tradizione. Fate attenzione, l'animale non è impuro di per sé, perché Dio ha creato tutti gli esseri della terra, quindi non esistono animali impuri. Questa già è una definizione sbagliata. Il maiale non è impuro. È impuro mangiarlo, ma non è impuro l'animale in sé. Perché non è impuro l'animale in sé? Perché se io dico che una creatura è impura e tutto ciò che è stato creato viene dal creatore, se è impuro in sé l'animale, significa che Dio in qualche modo ha comunicato all'animale una sua impurità. Non è così. Il maiale c'è perché ci doveva essere e perché è bello. E noi come cristiani apprezziamo tanto la beltà del maiale. Com'è bello questo maiale? Non ne buttiamo niente. Allora, la questione degli animali, per esempio del maiale, no? Sapete a cosa è legata? Probabilmente c'era una questione igienica della peste suina, eccetera, eccetera, ma la cosa più certa è il fattore religioso. Moltissime delle culture pagane del bacino del Mediterraneo e del vicino Oriente Antico sacrificavano il maiale ad una divinità femminile. Era un sacrificio tipico di una divinità femminile. In Babilonia era Ishtar, in Occidente era Maya. I sacrifici del maiale venivano fatti a Maya nel mese Maius, che era il mese di Maya. Come si chiamava questo sacrificio? Maialis, da cui la parola maiale. Si chiama maiale perché era il sacrificio che veniva fatto a Maya, perché nelle altre lingue la parola maiale viene da altre radici del latino. Questa è una particolarità dell'italiano. Sarebbe sus, no? Il maiale suino, eccetera, svinia in russo, eccetera, eccetera. Invece la parola maialis rimanda al sacrificio di maggio della dea Maya, in qualche modo. E questo aspetto è presente ancora nella cultura ebraica. Non si mangia il maiale perché il maiale è l'animale delle divinità pagane. Quindi prima dell'aspetto della peste, eccetera, di cui non abbiamo testimonianza, abbiamo la certezza che invece il maiale venisse sacrificato in maniera regolare ad alcune divinità femminili del mondo pagano. Quindi il maiale non si mangia. Cosa fa Antioco IV? Nel tentativo di repressione della popolazione ebraica, cercando forzatamente di far diventare greci gli ebrei, li nutre a forza di carne di maiale. Quindi prendeva gli ebrei, quelli che non volevano accettare la conversione culturale, perché Antioco non chiede conversione religiosa, non gli interessa proprio la questione religiosa. Non è un problema proprio del mondo greco, che è sostanzialmente laico. Non è il problema religioso, il problema è culturale. Voi dovete diventare greci. E dovete diventare greci mangiando carne di maiale. E da qui scaturisce la rivolta dei Maccabei. Cioè, non dalla questione della carne di maiale che diventa un pretesto, ma dalla resistenza culturale, politica, religiosa, mettete tutto insieme perché non c'è una distinzione sostanziale nel mondo antico, al mondo greco, significata da questa ingestione forzata di carne di maiale. Allora, i Maccabei sono un gruppo di uomini che cominciano a ribellarsi a questa politica di grecizzazione, di ellenizzazione di questo re, di Antioco IV. Perché Antioco IV aveva costretto, c'è un esempio di questo anziano Eleazaro, no? Eleazaro viene costretto, viene imbeccato, gli viene imbeccata carne di maiale, lui la deve mangiare a forza e lui ogni volta sputa il boccone e per questo motivo viene messo a morte, ucciso, eccetera. Perché rifiutava di mangiare carni suine, nonostante altri gli dicessero mangiane per salvarti la vita o quantomeno fingi di mangiare. E invece lui rifiutava regolarmente di mangiare le carni di maiale e viene appunto ucciso per questo motivo. Stessa cosa il caso della vedova madre di 7 figli. I quali venivano costretti, eccetera, rifiutano di mangiare carni suine e vengono uccisi la madre con tutti e 7 i figli. Allora, questa persecuzione di Antioco IV segnerà per gli ebrei il primo momento di svolta culturale nel quale la popolazione ebraica, che pareva essersi un po' assopita culturalmente ed essersi un po' adattata a quelle che erano le condizioni delle culture dominanti, gli ebrei messi di fronte a questa sfida decidono di riemergere. E quindi c'è una rinascita culturale, politica, sociale, religiosa, mettete tutto insieme, nel periodo dei Maccabei. Prima della rivolta militare, che poi vedremo adesso nella parte successiva, non è una rivolta militare vera e propria, prima della rivolta militare, perché non avevano le forze per contrastare Antioco IV, erano un gruppo di dissidenti, hanno semplicemente... non sono io, non sono io. Hanno semplicemente, non è, sono rumori interni, hanno semplicemente, hanno semplicemente raccolto un moto, hanno semplicemente praticamente colto un momento politico sfavorevole per Antioco IV e quindi sono riusciti ad avere la meglio, ma non c'è stata una vera e propria rivolta politica, rivolta militare di alto livello, perché erano poca gente sostanzialmente. Il problema, prima della questione della rivolta militare, bisogna vedere alla rinascita maccabaica, perché il termine adatto, più che parlare di rivolta maccabaica, è proprio quello di rinascita del periodo dei Maccabei, perché gli ebrei, messi a contatto con una cultura di scontro, cioè la cultura greca, di risposta riscoprono le loro radici, ritornano alla loro religione, all'antica osservanza, e ritornano pure alla loro lingua. Non parlano più, tolgono da mezzo il greco, tolgono da mezzo l'aramaico, si ritorna per un breve periodo all'ebraico come lingua nazionale. E quindi avremo la scrittura, per esempio, degli ultimi capitoli del libro di Daniele 8-12, che vengono scritti proprio in questo periodo, e vengono scritti in lingua ebraica, non in lingua aramaica, non in lingua greca, perché c'è una rinascita culturale nel periodo dei Maccabei, che chiamiamo appunto rinascimento maccabaico o rinascita maccabaica, perché gli ebrei tornano all'antica cultura e all'antica osservanza. Poi dopo c'è la rivolta militare, prima riscoprono la loro identità culturale e poi dopo si ribellano anche con le armi a questa opposizione da parte del sovrano straniero, cioè di Antioco, l'incirconciso, chiamato dalla tradizione, no? Proprio per indicare per eccellenza la sua non appartenenza al popolo ebraico. Va bene, noi adesso abbiamo la pausa, riposate.